Siamo nel libro dell'Esodo e voi avete visto un cambio, probabilmente, di impatto. E cioè, finché siamo con Abramo, Isacco, Giacobbe, libro della Genesi, Agar nel mezzo, questo Dio che è apparso a queste persone e li ha guidati, non aveva un compito che poi dall'Esodo in avanti ha, cioè quello di liberare. Quello di far conquistare, quello di condurre un esercito, una nazione alla conquista della terra promessa. Capite? Cambia il rapporto. Prima chiama Abramo e poi lo accompagna e così i suoi figli fino a che non si forma questo popolo che poi può dare gloria e luce, così come era scritto in Genesi 1, di riempire la terra della sua gloria sostanzialmente, cioè gli uomini incaricati del servizio regale e sacerdotale. Ma dopo inizia un cambio di marcia, e cioè questo angelo Yahweh, questo personaggio, Dio, che entra in scena in un modo diverso già nel libro della Genesi, nell'Esodo è proprio colui che guida il popolo nella liberazione. È la colonna di fuoco, è la nube che li fa vedere quando muoversi, quando fermarsi, è lui che li protegge, è lui che li libera dagli egiziani, è lui che li conduce dove vuole. Insomma, c'è un cambio. E da qui in avanti, a parte il libro dell'Esodo, c'è il libro di Giosuè, che continua l'opera di Mosè, ed è colui che conduce l'esercito di Israele nelle azioni di conquista, quindi guerra. Si tratta di liberare la terra, e poi il libro dei Giudici, che è un libro dove c'è un momento particolare di questo popolo che un po' si è dimenticato di Dio. E allora Dio incarica dei giudici che via via conducano il popolo, che non si perda. E qui c'è una grande azione di liberazione. Più di tutti Gedeone, un personaggio, era stato incaricato di liberare il popolo dagli idoli, dagli dèi, perché si erano mischiati con gli dèi dei pagani. Quindi, insomma, da qui in avanti diventa un passo diverso. Non è quello di radunare, guidare e costruire, ma diventa ora ci siamo, nazione, andiamo e prendiamo possesso di quello che vi è stato promesso. Cambia. E andiamo ad Esodo 23, che avete qui, dove Dio promette di guidare e benedire Israele. Siamo nei momenti in cui viene data la legge sul Sinai. Sostanzialmente il tempo è quello. Sapete che Mosè a più riprese sale e torna con la legge, il popolo si ribella, il vitello, insomma, sono tutte quelle storie lì. Ma si inserisce questo aspetto nel capitolo 23, dove Dio inizia così, guardate, e parla a Mosè e dice: io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via e introdurti nel luogo che ho preparato. Questo l'abbiamo letto ieri sera. Poi dice: davanti a lui, fino a qui l'angelo, capiamo chi è l'angelo Dio, è Yahweh, è Elohim, è la parola, cioè abbiamo capito che però è in questa funzione di guida verso la liberazione e la conquista. E da qui inizia qualcosa di particolare, perché Dio dice: davanti a lui, davanti a chi? Davanti all'angelo, comportati con cautela e ubbidisci alla sua voce. C'è qualcosa di diverso. Non ribellarti a lui, perché non perdonerà le vostre trasgressioni. Ma come? Un angelo perdona? Il perdono appartiene a Dio. Quindi, che vuol dire che questo angelo, se te ti ribelli e trasgredisci le sue indicazioni, non ti perdonerà? Vuol dire che quest'angelo è Dio. Noi facciamo questa connessione logica. E poi dice: perché? Perché lo devi ascoltare e non ribellarti a lui? Perché il mio nome è in lui. Allora, qui c'è tutto un mondo in questa frase: il mio nome è in lui. Perché, guardate un po', il nome, che cosa è? La persona. Quando biblicamente si dice il nome, ancora oggi gli ebrei chiamano Dio il nome, Perché? Perché il nome è indicativo della persona che sta dietro al nome. E quando lo chiami il nome, ha già detto quella persona lì. Quindi il nome non è soltanto la persona individuata in un essere esistente, ma è la sua stessa essenza. Il nome indica esattamente l'identità della persona a cui si riferisce. Vi parlo dell'aspetto biblico di questa cosa qui. Quindi quando lui dice il mio nome è in lui, che vuol dire? Vuol dire che io stesso sono in lui. Quindi quello che Dio dice a Mosè circa l'angelo che va ubbidito, altrimenti non perdonerà le vostre trasgressioni, è perché il mio nome è in lui, io sono in lui, cioè sono io. Una piccola dimostrazione che ci può forse aiutare a capire. Allora, cosa c'è dentro questa bottiglia? Acqua, acqua. Cosa c'è dentro questo bicchiere? C'è l'acqua della bottiglia. Ma non è più la bottiglia, ma è la stessa acqua. Il mio nome è in lui. Allora, questo ci aiuta, forse, alcuni, a capire meglio che cosa sta dicendo Dio. Vogliamo applicarlo a Gesù, e lo vedremo meglio nel pomeriggio, quando lui dice che il Padre è in me e io sono in lui. Ha detto una cosa nuova Gesù? No, è la cosa più antica che avevano a disposizione. Soltanto sta dicendo io sono quell'angelo nel quale il nome è. Molti poi che fanno degli studi, soprattutto sull'ebraico o altro, dicono certamente anche da un punto di vista lessicale il nome di Yahweh è in Yeshua, perché Yah è Dio, Yeshua è Yehoshua, cioè è lo stesso nome che è lui. Ma non è di nostra competenza questo, tanto non ci aiuta proprio in modo strepitoso. Ci aiuta a capire che l'essenza del Padre, la sua persona stessa, è in lui. Quindi dove è l'angelo è Dio, perché l'angelo è Dio. Che cosa abbiamo visto qui? Verso 22, ma se obbedisci fedelmente la sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari. Perché? Perché il mio angelo andrà davanti a te, ti introdurrà nel paese e io sterminerò i tuoi nemici. Qui abbiamo in modo, diciamo, importante visto questa caratteristica dell'angelo e nell'azione di guida, di conquista, di difesa e di offesa anche verso coloro che resistevano all'avanzata di Dio. Cito per tutti alcuni versi, Giovanni 10:30, l'ho appena detto, ne parlerò questo pomeriggio, io e il Padre siamo uno, Giovanni 10:38, io il Padre in me, io sono nel Padre. Isaia 30:27, che si riferisce a Dio come il nome. Ecco, il nome di Yahweh viene da lontano, come se fosse una persona. Il soggetto è il nome, non è il nome di Yahweh viene da lontano, quindi è personificato in qualche modo. E Salmo 20, il nome del Dio di Giacobbe ti tragga in alto, in salvo. Noi invocheremo il nome di Yahweh, del nostro Dio. Quindi il nome di Dio ti tragga in salvo. Questo per dire che il riferimento del nome è alla persona. Nel Vangelo di Giovanni ci sono molti riferimenti a questo. Mi soffermo perché è importante questo passo dell'Esodo che abbiamo letto. Giovanni 17:6, ho manifestato il tuo nome, la tua presenza e la tua potenza agli uomini. Cioè il nome che cosa è? La presenza e la potenza. Quindi quando Gesù dice ho manifestato il tuo nome agli uomini, è come se dicesse ho manifestato la tua presenza e la tua potenza agli uomini. Questa è una associazione che faccio io, ve la offro come una riflessione personale, ma può magari essere utile. Ed essi, gli uomini, mi hanno obbedito, cioè hanno osservato la tua parola, che vuol dire mi hanno obbedito. Giovanni 17:11-12, Padre Santo, conservali nel tuo nome, cioè nella tua presenza, nella tua potenza, quelli che mi hai dati affinché siano uno come noi, mentre io ero con loro, li conservavo nel tuo nome, cioè nella presenza e nella potenza di te. Perché faccio questo riferimento alla presenza e alla potenza? Perché ieri abbiamo letto il Deuteronomio dove c'è scritto della sua presenza e della sua potenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che Gesù non fa altro che riprendere la storia, le parole del libro dell'Esodo in questo caso e applicarle a se stesso dicendogli eccomi sono io, sempre in questo linguaggio criptico, sfumato, ma mai confuso. L'io sono del roveto ardente avrebbe accompagnato Mosè e gli israeliti alla terra promessa e avrebbe combattuto per loro. Io sono del roveto ardente. Solo lui poteva sconfiggere gli dèi delle nazioni e i discendenti dei giganti che Mosè e Giosuè vi avrebbero trovato. L'angelo di Dio è Dio stesso. E lo troviamo in molti altri passaggi. Sempre sull'angelo, vedete Davide, 1 Cronache. Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e cielo, tenendo in mano una spada sguainata volta verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. È Dio. E com'è che si presenta questo Dio? L'angelo di Dio, l'angelo Yahweh, e che cos'ha? Una spada in mano, una spada sguainata. Vi ho detto che l'angelo, quando inizia a entrare in scena, è colui che guida la conquista, guida nella guerra, combatte, libera, stermina i nemici. Questo è l'angelo. E Gesù in qualche modo dice sono io. Quella persona mite ed umile di cuore che si è fatta uccidere pur di portare a termine il suo piano è un leone ruggente, è un guerriero, è un comandante. Quindi Davide lo vide. Nel secondo libro delle cronache si parla della costruzione del Tempio. Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme, dove sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide suo padre. Quindi questa storia è risaputa in famiglia, e non solo, che Dio è apparso come l'angelo di Dio a Davide. E a proposito, mentre si dice sul monte Dio provvede, perché lì Abramo vide El Shaddai, vi ricordate? Tradizioni sapienziali tramandano che invece Monte Moria si dice là sul monte Dio è visto. Dio è visto. Sul monte provvede, e questo è il significato, però sul monte Dio è visto. Questo sarebbe il significato anche che attribuiscono al nome di Moria. Vogliamo ancora vedere l'angelo del Signore brevemente, perché è una figura interessante e soprattutto ci dà questo senso di grande potenza. Quando noi preghiamo per la liberazione, è la stessa persona che vive in noi e che manifesta la sua presenza e la sua potenza, quella del Padre, dello Spirito Santo in noi, che agisce e libera, conquista. Quindi come si fa a noi, e questa è una riflessione tutta mia, ve la voglio così solo accennare, come si fa a noi ad approcciarsi agli altri che hanno bisogno di entrare nel regno di Dio con il timore sarò capace, avrò successo, potrò farcela, mi ascolteranno, quando abbiamo in noi un guerriero ruggente con la spada sguainata in mano? Cioè io è questo che a volte mi domando, cosa succede ai cristiani? Qui tutto quello che ci stiamo dicendo non serve solo ad avere una cultura su quel che serve a dire ma sei veramente te e vivi in me. Quindi se io ti lascio vivere la tua vita in me e io con te mi allino alla tua giustizia, mi comporto per permetterti di fare le stesse cose, come possono essere diversi? Questa certezza in noi, questa spinta interiore. Poi se le cose accadono o non accadono, non dipende da noi, dipende da Lui, perché Lui sa come e dove condurre le persone. Ecco, mi fermo qui, è una piccola spinta che io voglio dare, perché se no non ha senso tutto quello che poi Gesù riprende da questi antichi libri e lo applica a se stesso, perché poi lascerà i suoi e manderà lo Spirito Santo perché continui in loro la sua missione. Gedeone. Gedeone è un personaggio molto importante perché il libro di Giudici inizia capitolo 2, era un periodo un po' bruttino della nazione, molto disgregata, molto, diciamo, anche poco prospera e anche preda di queste alleanze con gli dei delle nazioni, insomma, si erano mischiati. E questo aveva un po' annacquato quello che era stato fino ad allora. Allora Dio interviene suscitando alcune persone perché guidino il popolo nello stesso modo in cui lui voleva che continuassero ad andare. Ma al capitolo 2 appare in un modo piuttosto duro il Signore, il libro dei Giudici, quando dice: io vi ho fatto salire dall'Egitto, vi ho condotto nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi, avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi e voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese, demolirete i loro altari. Cioè, io non rompo il mio patto, ma voi fate la vostra parte. Dio dice: io vi avevo dato questo paese e vi avevo detto di fare così, io faccio la mia parte, voi dovete fare la vostra. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: li scaccerò, non li scaccerò davanti a voi, ma saranno per voi tanti nemici e i loro dei saranno per voi un'insidia. Cioè Dio gli dice: avete voluto fare di testa vostra, non avete tenuto la vostra parte nel patto, la conseguenza è questa, vi siete mischiati con gli altri e saranno un'insidia per voi gli dei delle nazioni con le quali vi siete mischiati. Quindi inizia così il libro dei Giudici, capite qual è il clima? E al capitolo 6 arriva Gedeone, che è un israelita, in una situazione piuttosto difficile, anche economicamente. E che cosa succede? Succede che gli appare il Signore. E guardate, l'angelo Dio dice: io vi ho fatto uscire dall'Egitto, io vi ho portato nella terra di Canaan, io ho giurato ai vostri padri di dare loro la terra, io ho fatto alleanza con voi e ho promesso di non romperla, ora vi abbandono per la vostra ribellione. In questi tre versi l'angelo Dio dice queste cose. Quindi quando vi domandate: ma chi è che ha portato Israele fuori dall'Egitto? Chi è che l'ha portato nella terra di Canaan? Chi è che aveva giurato ai suoi padri la promessa fatta ad Abramo? Chi era? La parola. E chi è la parola? Guarda caso, è lo stesso angelo del Signore. Vedete? Mettete insieme i pezzi. Arriviamo a Giudici 6. E questo è veramente un passaggio per me eccezionale. Abbiamo l'angelo di Dio, l'angelo Dio, arrivò e si mise a sedere sotto un terebinto. Il terebinto è un tipo di albero. Quando uno arriva, vuol dire che si sta muovendo, e si mette a sedere, vuol dire che ha un corpo per mettersi a sedere. Quindi, e al verso 12 dice: l'angelo del Signore gli apparve, fu visto da lui, chi? Gedeone, e gli disse a chi? A Gedeone: Yahweh è con te, o uomo forte e valoroso. Forse qualcuno pensa che è un augurio, una specie di benedizione. In realtà gli stava dicendo: io sono lui e sono qui con te. Questo lo si scopre nel proseguo del racconto. Gedeone risponde: ahimè, signor mio, questa è già una risposta un po' strana, ma dice: se Yahweh è con noi, perché ci è successo tutto questo? Non vi è mai successo a voi di avere questa preghiera: ma se Dio è con me, perché mi è successo tutto questo? Riportatelo anche alla vostra vita. Sono fatti reali di storia vissuta da personaggi veri. Sì, ho capito, Dio è con noi, però noi siamo in mano, lo sappiamo perché. Perché io avevo detto: non romperò mai l'alleanza, ma voi non avete fatto la vostra parte, ora ci saranno le conseguenze di quello che avete scelto. Come dire, rispetto alla vostra scelta, ahimè. Quindi Gedeone aveva già la sua risposta, ma anche noi ce l'abbiamo. Però a volte ci lamentiamo col Signore, ci facciamo domande così, ma perché mi succede? Al verso 14 dice: allora Yahweh si voltò e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando l'incarico, va con la tua forza, salva Israele. È come un travaso di incarico, è l'angelo che lo fa, ma è Gedeone che poi lo deve mettere in pratica sulla terra. E al versi da 16 a 40 c'è un racconto che vi invito a leggere, è un po' lungo, non vorrei così appesantire troppo. In questo racconto, dal verso 16 al verso 40, Gedeone chiama questo personaggio 7 volte angelo Yahweh, 5 volte Yahweh e 2 volte Adonai. È lo stesso personaggio, solo che tutte queste volte è chiamato in un modo diverso, però l'angelo Yahweh che parla è Yahweh ed è Adonai. Gedeone finisce per avere un colloquio molto importante. Non si fida di quello che sta vedendo. Perché? Perché non conosceva, non aveva mai incontrato Dio manifestato in un corpo umano. E quindi fa tutta una serie di richieste perché possa avere delle prove per verificare chi fosse e per verificare che non stesse lui in qualche modo sognando al tempo stesso. Gedeone ha un incarico di liberazione. Quindi Dio lo incarica di liberare il popolo dagli idoli, dagli altari eretti agli dèi. Quindi lotta all'occulto. L'angelo Yahweh appare a Gedeone e dice: lotta all'occulto, è questo che vi sta distruggendo. E io incarico te di farlo. Anche qui c'è Gedeone che, su invito dell'angelo, prepara del cibo. Al verso 21, salto qualche passaggio, l'angelo Yahweh stese la punta del bastone che aveva in mano, nella mano, e toccò la carne, le focacce asime, e salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce. Vabbè, ma questo lo può fare anche un angelo, uno dice no. E l'angelo del Signore scomparve dalla vista di lui. Qui c'è questa meraviglia che se ne va. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: misero me, o Signore eterno, perché ho visto l'angelo Yahweh faccia a faccia, ora muoio. Quindi si è reso conto in quel momento che era Dio che gli aveva parlato in forma umana. E Yahweh gli disse: sta in pace, non temere, non morirai. Ma non era sparito. Allora costruì un altare e tutto quanto. Insomma, c'è tutta la storia che voi potete leggere. Quello che mi premeva di dirvi era quello che vi ho detto, che cioè l'angelo appare, ha nomi diversi, scompare ma continua a parlargli, eccetera, eccetera. Siamo alla fine, al verso 36, Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per la mia mano, per mezzo mio, come hai detto, io metterò un vello di lana sull'aia, perché ancora lui insisteva ad avere elementi di prova. Se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io conoscerò che tu salverai Israele per la mia mano, come hai detto. E cioè, ora non è più che non si fida del personaggio, ma del messaggio, dell'incarico. Quindi una volta che hai riconosciuto Dio, cosa è la prima cosa che te, quando riconosci Dio? Il timore di Dio, perché hai visto Dio faccia a faccia. E cioè, non si scherza, perché Dio è Dio. Questa è la prima reazione. Ed è quella che, a mio avviso, dovrebbe scattare nel cuore di una persona che riconosce il Signore. Che timore di Dio è il principio della sapienza. Poi Dio continua a parlargli e quindi lui si vuole rassicurare che l'incarico che gli è stato dato è effettivamente un incarico datogli e che avverrà quello che è stato detto. E quindi mette ancora questa prova del vello, una pelle in terra. Se la rugiada sarà solo sulla pelle, non d'intorno, vuol dire che te farai quello che hai detto. E così avvenne, scusate, verso 38, la mattina dopo Gedeone si alzò in tempo, strizzò il vello, ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio: non si accenda la tua ira contro di me, io non parlerò più che questa volta. Ti prego che io faccia ancora un'altra prova sola con il vello, resti asciutto soltanto il vello e ci sia rugiada solo sul terreno. E Dio fece così quella notte, il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada in tutto il terreno. Insomma, questo Dio appare, come vedete, sta anche alle richieste degli uomini, interloquisce, cerca di trovare la chiave per il cuore di Gedeone, che non è il cuore di Mosè, non è il cuore di Abramo, non è il cuore di Giacobbe, è una persona diversa e ha la sua chiave, ha il suo modo per poter entrare nella relazione, ha il suo modo per poter trovare la sua funzionalità nel regno di Dio. Non siamo tutti uguali. E Dio lo sa benissimo, vedete, Dio non si sottrae ai velli di Gedeone, Dio non si sottrae alle sue mille domande tendenti alla autorassicurazione fondamentalmente, ma sa che Gedeone sarà una persona che distruggerà gli altari eretti agli dèi delle nazioni e lo farà con grande efficacia. Torniamo un attimo al libro dell'Esodo, perché ancora lì non abbiamo concluso. Ci sono due ultimi episodi, uno ve l'ho accennato ieri, siamo in Esodo 24. Sul Sinai salì Mosè con Giosuè, Aronne, Nadab e Abiu e 70 degli anziani di Israele e videro il Dio di Israele. Sono saliti sul Sinai con Mosè, Aronne e qualcun altro, erano i 70 anziani che Mosè aveva nominato su indicazione di Jetro, suo suocero, che gli disse: ma te non puoi sfinirti per regolare le liti tra le persone dicendogli come applicare quello che Dio ha detto. Nomina 70 anziani che facciano questo per te, cioè una cosa di normale sapienza. E Mosè lo fece. E poi questi 70 anziani diventeranno insieme a lui governanti del popolo e salgono tutti sul Sinai e arrivano sul Sinai in un punto dove evidentemente c'era un pianoro. Che fanno? Vedono il Dio di Israele, ce l'hanno visto tutti, non Mosè e basta, capite? Qui l'hanno visto tutti, 70 persone, tutti l'hanno visto, sotto i suoi piedi, quindi aveva dei piedi, stava in piedi, seduto, non si sa, comunque aveva dei piedi, che c'era? Un pavimento lavorato in trasparente zaffiro, simile al cielo stesso, ma egli non stese la sua mano contro quegli scelti dei figli di Israele, anzi essi videro Dio e mangiarono e bevvero. Non è un sogno, avete mangiato. Non è una visione estatica, mentale, avete mangiato, siete saliti sul monte, io vi ho dato da mangiare, avete mangiato con Dio perché l'avete visto, siete stati con Lui. È una cosa reale, concreta, perché la tramandino come una cosa reale, è accaduto. Non siamo morti, lo abbiamo visto, anche se si vede dal racconto che vedono solo i piedi, in qualche modo, perché non parla del resto. Poggia i piedi sul cielo. E cosa vuol dire che quando Dio mangia con Abramo, fa un'alleanza? E cosa fa sul Sinai? Mangia con loro, perché fa un'alleanza. E cosa fa Gesù l'ultima cena? Mangia con loro, perché fa un'alleanza. I pasti sono stati sempre la cerimonia preferita da Dio, perché era anche una cultura e tradizione medio orientale del tempo di siglare le alleanze non solo con il sangue o il sale, dipende, ma anche con il pasto comune. E cosa fece Melchisedec quando accolse Abramo? Gli dette il pane e il vino, mangiarono, perché siglarono un patto tra di loro.